Torniamo in diretta, sono le 19.22, questo è Matix Flow su Radio Blackout e come anticipato prima torniamo a parlare quest'oggi di razzismo istituzionale. È qui con noi Lorenzo Soprani dello Sportello Illegale, intanto benvenuto qui su Radio Blackout.
Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te della disponibilità. Allora, come dicevo prima, hai scritto un articolo che è stato pubblicato da Studi sulla questione criminale. Partirei così subito, strappiamo subito il primo cerotto e ci soffermiamo sulla prima frase del tuo articolo, direi anche. Perché, come dire, come dar torto a Etienne Balibar quando afferma che i confini stanno proliferando ovunque. Riprendendo le parole anche di una persona che stava in Corso Verone con cui hai parlato, parla di una delle tante code visibili e invisibili. E allora ti chiederei quali sono e cosa sono oggi i confini visibili e invisibili a Torino.
Grazie. Allora, intanto magari parto solo con una specifica, nel senso che questo articolo l'ho scritto appunto mentre facevo attività con lo Sportello Illegale, confrontandomi con persone solidali che erano da molto più tempo di me partecipi attive a Corso Verona e che osservavano la situazione da vicino da diversi giorni, ma anche appunto chiacchierando con le diverse persone che erano costrette a rimanere lì in fila per giorni e notti consecutive. E quindi l'ho scritto diciamo appunto ascoltando innanzitutto quello che avevano da dire loro, e quindi ci sta a specificarlo, perché io rimango comunque una persona, un maschio bianco, che sicuramente queste cose non le vive in prima persona, quindi ho cercato sicuramente di partire innanzitutto da lì per diciamo costruire questo articolo. E tornando appunto a quello che diceva il buon Etienne Balibar anni fa, e magari appunto innanzitutto già capire che cosa sono i confini, perché noi diciamo confine e ci immaginiamo subito, non lo so, una frontiera, un checkpoint appunto ai margini territoriali di uno stato. In realtà diciamo tutti i ragionamenti che si sono fatti, le scienze sociali ma anche appunto attivisti e non negli ultimi anni ci hanno portato diciamo a vedere i confini come qualcosa di molto più complesso, di quindi non soltanto né una linea tracciata su una cartina, ma nemmeno semplicemente un dispositivo giuridico, è qualcosa di molto più complesso. Quindi diciamo potremmo intenderli come un insieme di azioni, di strumenti anche molto, molto fisici, come passaporti e carte d'identità, ma anche di rappresentazioni, quindi qualcosa che parla sia attraverso il linguaggio della legge, ma anche che vive e appunto viene applicata, anche sortisce i suoi effetti anche attraverso le narrazioni, il discorso politico, quello che c'ha in testa la gente, diciamo così. E quindi sicuramente, come osservava Balibar, i confini hanno un po' lasciato quello spazio più territoriale della frontiera, e si sono proiettati un po' ovunque, si sono proiettati sia al di fuori dello Stato, perché comunque tutto il discorso sull'esternalizzazione dei confini, il fatto che operazioni di controllo dei confini statali di uno Stato-nazione vengono fatte anche al di fuori di questo Stato, ma appunto anche al suo interno si sono frammentati e possono sopravvivere in tanti spazi, non solo appunto alla questura di Torino, che ovviamente è un luogo preposto a categorizzare e distinguere la popolazione in categorie appunto gerarchizzate proprio di cittadini, quindi cittadini, non cittadini e tutto quello che ci sta in mezzo, che sono categorie molto labili, che dipendono poi dal permesso di soggiorno delle persone, ma appunto sopravvivono anche nelle pratiche di attori impensabili o comunque che non sono facilmente riconducibili alle forze dello Stato. Appunto tu dicevi dove sono adesso i confini a Torino, ce ne sono alcuni che sono molto visibili o forse dovrebbero esserlo, nel senso sicuramente il CPR fa parte fa parte di questi confini come dispositivo di trattenimento e in teoria di espulsione di cittadini ritenuti irregolari e quindi appunto attuando comunque un'operazione di distinzione della popolazione degli abitanti di Torino, sicuramente fa parte di questi confini. Ci sono le zone rosse che poi cito al volo anche nel mio articolo, che anche quella direi abbastanza qualcosa di visibile ormai sul territorio torinese, nel senso che adesso abbiamo fortunatamente, però diversi poliziotti che sostanzialmente hanno ritracciato i confini di una città, mettendosi appunto ai bordi di quei quartieri che sono ritenuti degni di attenzione e dai quali evidentemente va espulsa una determinata componente della popolazione torinese. E però appunto diciamo questi confini si possono ritrovare anche, che ne so, mi viene da dire anche nei centri d'accoglienza, anche in tutte quelle operazioni che vengono fatte quotidianamente per ridistribuire risorse che non sono estremamente limitate nell'accoglienza. Sappiamo bene che appunto CAS e SAI ormai hanno, soprattutto CAS, hanno sempre meno risorse da gestire, e quindi mettiamo anche un assistente sociale che lavora al suo interno, deve compiere deve prendere delle decisioni per ridistribuire, no, queste risorse, ed ecco che appunto lo farà probabilmente perpetrando quella che è un po' l'idea di chi è meritevole e chi no, che è qualcosa che sicuramente non viene dalla legge ma viene appunto da tutto un humus culturale che si è andato a creare negli ultimi anni per definire appunto non chi ha diritto e chi non ha diritto, ma appunto chi merita qualcosa e chi no. E questa, secondo me, appunto è qualcosa degno di attenzione sicuramente.
Sì, assolutamente sì, ho pensato appunto mentre parlavi, mi immaginavo appunto i vari confini che hai citato, pensavo sicuramente alle nuove zone rosse, ma anche, come dire, a vecchi confini come le stazioni, anche, non so, penso appunto a Porta Nuova o a Porta Susa, magari Porta Susa qualcosa in meno, perché almeno dalla mia esperienza, dalle mie conoscenze, era più Porta Nuova dove spesso si andava a fermare, adesso hanno montato i tornelli, quindi c'è un maggiore controllo anche di chi parte e di chi tenta di superare la frontiera, quella che conosciamo poi come confine. E poi ovviamente Corso Verona, di cui appunto racconti nell'articolo tramite le persone che hai incontrato, e tra queste una parla di fila dell'umiliazione. Non so se ci vuoi dire due parole su un po' su questo, su cosa un po' intendeva nella chiacchiera che avete fatto.
Sì, assolutamente. Allora, intanto, vabbè, forse un recap al volo su Corso Verona, la situazione che si è andata a creare lì. Penso che, vabbè, ormai se siete di Torino sicuramente l'avete letto su giornali e siti web, però appunto la questione è che diverse persone che erano appunto abitanti del territorio cittadino e della provincia da diversi anni, quindi residenti sul territorio, si sono ritrovate ancora una volta, perché sicuramente non è una situazione nuova. Io sono a Torino da poco, ma appunto colleghi e colleghe, compagni e compagne mi hanno detto che va avanti da diverso tempo questa situazione. appunto diverse persone che non hanno la cittadinanza italiana si sono ritrovate a dover far la fila sostanzialmente per rinnovare o vedersi rilasciato per la prima volta un permesso di soggiorno. Ma far la fila in questo caso significa appunto far la fila intanto non per avere in mano il proprio permesso, ma addirittura far la fila per prendere un appuntamento per poi ritornare un altro giorno per averlo. E appunto questo sicuramente, cioè questo ha comportato che diverse persone stazionassero anche notti intere per riuscire ad essere le prime della fila, per riuscire ad accedere a quello che dovrebbe essere un loro diritto. Una di queste appunto, cioè, anzi diverse di loro l'hanno definita proprio fila dell'umiliazione, e questo è qualcosa che secondo me ci deve far riflettere come definizione, perché sicuramente non può essere considerata come una cosa, come un semplice frutto del malfunzionamento delle istituzioni, come vabbè qualcosa che non va, non funziona e quindi produce un effetto per quanto brutto, cattivo, degenerato, di non volontario, no? E col fatto che va avanti da così tanto tempo e che è sotto gli occhi di tutti, non sicuramente soltanto da l'ultimo mese, ma appunto anche da settimane e settimane prima, e appunto deve esserci comunque una qualche intenzionalità. E secondo me fila dell'umiliazione ci riporta proprio un po' a due funzioni che vanno proprio a parlare soprattutto all'immaginario nostro, cioè di tutta la popolazione torinese tout court, e anche delle persone che la vivono e che sono costrette a farla. Diciamo, secondo me si possono individuare più o meno due funzioni, e la prima è appunto quella che esperiscono tutte queste persone direttamente sul proprio corpo. Come dicevamo, sono persone quelle che si trovano a fare questa fila, che sono da anni, non sono appena arrivate a Torino la maggior parte di esse, ma alcune di esse sono anche da diverso tempo sul territorio cittadino, hanno un lavoro, molte di queste, quasi tutte, perché poi sei costretto anche ad averlo in molti casi per avere un permesso di soggiorno, hanno una famiglia, magari se sono fortunate hanno anche una casa, e quindi una persona che comunque ha strutturato tutta una vita sul territorio e che quindi in qualche modo magari si sente anche di non dico di appartenerci, però sicuramente si sente di avere dei diritti su questo territorio, è costretta proprio ad assumere una postura che non è quella del cittadino che rivendica i propri diritti, è quella del mendicante, del povero, è ridotta proprio a condizioni che sono disumanizzanti. E questo io credo è fatto innanzitutto per ricordare a queste persone, proprio attraverso un'esperienza che è estremamente anche corporale, no? Cioè comunque dormire a gennaio per diverse notti di fila fuori al freddo è qualcosa che il tuo corpo registra, cioè la tua mente registra attraverso quello che vive il tuo corpo, ed è fatto appunto secondo me proprio per ricordare a queste persone che non importa quanto tempo stai su un territorio, non importa tutte le reti, i legami che ti costruisci, sarai sempre e comunque, se non sei nato, se non hai un passaporto italiano, e a volte anche se ce l'hai, perché poi andiamo a parlare anche di qualcos'altro in questo caso, ma sarai sempre un cittadino di seconda classe. Quindi è proprio ricreare quello che è un soggetto umanitario, cioè proprio un qualcuno che forse riesce anche ad accedere a quel diritto lì, ma lo fa mettendosi in una postura che è proprio quella appunto in questo caso appunto dell'emergenza umanitaria, quindi di qualcuno che mendica, è costretto a mendicare per i propri diritti. E questa cosa secondo me appunto non parla soltanto alle persone che quella fila la fanno, ma poi parla a tutta la popolazione, no? Perché chi passa davanti a Corso Verona, adesso no perché un po' è sparita diciamo quella fila, anche grazie grazie. Insomma, vediamo, anche a causa del fatto che si è trasferita online, non è che sono cambiate molto, le persone continuano ad avere molte difficoltà all'accesso a questo servizio, ma appunto è stato attivato un servizio di digitalizzazione. Appunto, questo secondo me viene fatto anche per ricordare a tutta la popolazione, anche ai cittadini, che queste persone sono altro da loro, non sono cittadine, sono qualcosa di diverso, che è un po' quella che è la figura, diciamo, che si viene a costruire del migrante illegale, del clandestino.
Certo, assolutamente, come non condividere. Noi spesso appunto parliamo di dei volti del razzismo istituzionale, e questo, come dire, le tue parole l'hanno spiegato benissimo, secondo me. Ci ascoltiamo un pezzo che è Aram, Il viaggio.
Sì, scelto proprio da Lorenzo, che quindi ha partecipato a questa playlist. Eccoci tornati in diretta, scusate la musica che si è stoppata così velocemente, ci ha preso un attimo alla sprovvista. Stavamo parlando appunto della situazione di Corso Verona in particolare, ma non solo, perché insieme a Lorenzo avevamo parlato anche del fatto che le frontiere in realtà non sono soltanto quelle fisiche, non sono soltanto quelle dei confini. Abbiamo anche iniziato il discorso parlando del fatto che le frontiere possono essere varie, possono anche essere all'interno del nostro territorio, non solo ai margini, e nello specifico una di queste sicuramente è quella di Corso Verona. Allora, io avevo in mente una piccola domanda che riguardava il fatto che sovente ci troviamo di fronte alla spettacolarizzazione delle frontiere. Non lo so, mi viene in mente la risonanza mediatica appunto su quello che succede in Corso Verona, ma non solo, perché pensiamo a Lampedusa, che ci sono a ondate, le prime pagine piene e poi non se ne parla magari più, o altro ancora. Non lo so, un altro esempio che mi viene, quando era stato abbandonato un lavoratore davanti ad un pronto soccorso, perché appunto essendo senza documenti e quindi non in regola, e quindi insomma ciclicamente i mass media, perlomeno quelli mainstream, ne parlano con titoloni altosonanti. Secondo te quanto è verosimile però che questo modo di affrontare la questione da parte dell'informazione in realtà sia un po' anche una cosa utile a evitare poi di affrontare il tema vero, e cioè, almeno penso io, che è quello del razzismo, che permea poi tutta la politica e le istituzioni, e aggiungerei anche, purtroppo, permea anche molto l'immaginario collettivo della popolazione, purtroppo.
Sì, sicuramente appunto la spettacolarizzazione del confine è uno degli strumenti che ha utilizzato per appunto evitare di parlare di quali sono le cause, perché come dicevamo prima anche la situazione di Corso Verona, no, è qualcosa che andava avanti da diverso tempo in maniera silenziosa, non visibilizzata, è qualcosa che un po' tutti sapevano che stava accadendo, che accadeva, ma non si erano ancora accesi i riflettori, e si sono accesi soltanto nel momento in cui si è arrivati a un picco, che è quello dell'emergenza umanitaria sostanzialmente, no? Quando avevi delle persone che erano praticamente in pericolo di vita. L'abbiamo vista, una persona a Roma è morta per questa cosa, cioè in attesa, come tutte le persone che erano qui a Torino. E quindi questo comporta due cose: intanto che l'intervento delle istituzioni solitamente in questi casi appunto è un intervento emergenziale che mette una toppa, cioè semplicemente tanto la questione ormai è così grande che bisogna pensare innanzitutto a tutelare la vita di queste persone, e in questo caso si è tutelata Intanto, appunto, chiamando i professionisti dell'emergenza, no? Protezione Civile, Croce Rossa, che sono venuti a montare due tendoni, male, perché il primo tendone che ha montato, tra l'altro, cioè, scusate ma mi scappa da ridere, il primo tendone che ha montato l'ha montato tipo a 50 metri dall'ingresso, e quindi in una sera di pioggia che pioveva e faceva freddo c'era la gente a far la fila fuori al freddo sotto la pioggia e il tendone vuoto accanto, perché ovviamente
forza, se facevi la coda sotto il tendone perdevi anche la piccola possibilità che avevi di arrivare, insomma.
Esattamente, e però questo appunto ci ricorda come questi interventi qua non affrontano, cioè è una cosa buffa, ma proprio ci dice, non cioè buffa, mio Dio, buffa nella sua grottesca, ecco, più che buffa, però appunto ci rappresenta benissimo come questi interventi non affrontano le cause, ed è questo anche su altre frontiere. E appunto questo è speculare nella rappresentazione mediatica, perché in questo caso quando si accendono i riflettori, quando arrivano i giornalisti, quando arrivano le macchine da presa, quello che trovano, le immagini che producono queste telecamere, queste fotografie, sono di nuovo quello di cui parlavamo prima, immagini di corpi disumanizzati, costretti a patire le intemperie, e non sono le immagini di soggetti del diritto. Sono immagini che sono poi quelle appunto dei rifugiati che arrivano, cioè dei richiedenti asilo che arrivano con gli approdi nel sud Italia, che sono quelle delle persone che fanno la fila nei campi della Grecia e della Bosnia Erzegovina, che poi appunto, essendo immagini prodotte, vengono poi interpretate dalle persone un po' che le ricevono, che le vedono, le osservano in modi diversi, ma in modi che solitamente sono tendenzialmente due: o quello del soggetto umanitario, del povero, del mendicante, oppure quello della minaccia, no? Perché sono comunque ritratte come masse di persone quasi senza volto, quasi senza una storia, senza un'identità, che chi è un po' più predisposto a certe visioni politiche le interpreta e le rimaneggia anche nel discorso politico come immagini di un'invasione, di una minaccia, e che quindi producono poi tutta una serie di strumenti che sono quelli della militarizzazione dei confini, no? Del più soldi spesi in tecnologie di controllo oppure in forze di polizia. E poi dall'altra parte invece c'è tutte quelle, invece alimenta un altro business comunque, che è quello dell'umanitario in molti casi, che è quello di un umanitario che appunto non si prende cura, non politicizza quello che trova, semplicemente cura le ferite, fascia i corpi lesi, ma raramente appunto riesce a essere anche incisivo in questo senso. Non è questo il caso di tutte le organizzazioni umanitarie, diciamo c'è uno spettro molto ampio anche di organizzazioni che portano avanti sia un lavoro politico che appunto anche di cura, diciamo così, ma sicuramente quando si parla di business dell'umanitario ci riferiamo un po' a questo. E quindi secondo me è anche molto interessante rilevare un dato da questa crisi umanitaria proprio che si è sviluppata a Corso Verona, ed è quella che in realtà qualcuno, ovvero le persone stesse che facevano la fila, non ci sono state di nuovo a questo gioco delle rappresentazioni o minaccia o mendicante, ma si sono organizzate, hanno preso parola, ed è nato un comitato cittadino per le voci migranti, poi mi scuso se non è questa la dicitura corretta, che tra l'altro penso si stia trovando proprio mentre noi siamo in onda in questo momento. È nato appunto dall'esperienza di diverse persone che questa cosa l'hanno vissuta e hanno detto, boh, è il momento di dire basta, è il momento di organizzarci, è il momento di prendere parola anche per noi stesse, perché poi questo è anche un altro grande tema, che altrimenti è sempre qualcun altro, no? A parlare di queste persone, anche spesso organizzazioni del terzo settore che magari anche con intenti molto, molto benevoli, però squalificano e mettono anche, fanno anche un po' da gatekeeper all'ingresso, no, nella scena politica e nell'arena pubblica delle persone migranti, credo.
Su questo in realtà hai preceduto una domanda che mi veniva rispetto appunto a immaginarsi quella situazione lì. Mi stavo immaginando a quanto stare in quella situazione potenzialmente un'ulteriore frontiera che va a creare anche quella fra le persone che in quella fila sono in attesa, quella dinamica cioè potenzialmente di competizione che si può venire a creare, no? E adesso cioè, è super interessante la cosa che hai raccontato adesso, quanto invece forse lo stare, il condividere quel tipo di esperienza poi invece abbia permesso un'attivazione in termini di soggetto politico, che è quella che altrimenti non si sarebbe vista, quindi mi sembra super interessante questo aspetto.
Sì, assolutamente, poi appunto queste due cose credo convivano, ecco, cioè, questo è un caso appunto, speriamo il primo di tanti, in cui anche le persone appunto si sono autodeterminate in questo senso, però è proprio vero, cioè, io anche un po' sia da il lavoro che facevo come operatore legale, sia un po' con lo sportello, diciamo, ci sono stato anch'io in coda, non in prima persona ma accompagnando qualcuno. Ed è questo che crea e che rientra anche in quell'immaginario del migrante che fa paura, no? Cioè, Corso Verona, le risse sono all'ordine del giorno quando c'era quella fila lì, ma perché ovviamente non può essere un modo di gestire l'accesso a un servizio, che crea questi disordini, crea queste dinamiche che vanno a alimentare però appunto tutto un immaginario e delle rappresentazioni di un certo tipo, ecco.
Nell'articolo parli anche del fatto che dove c'è un confine quasi sempre c'è chi sfrutta la situazione chiaramente per averne un guadagno, che siano dei passer o degli smuggler o uno scafista o un caporale. Pensi che queste figure, per quanto chiaramente non sia condivisibile almeno dal nostro punto di vista il loro operato, già solo perché sfruttano una situazione di difficoltà in cambio di soldi, siano comunque, pensi che siano comunque utilizzate per distogliere l'attenzione dai veri responsabili? Cioè, intendo dire, quante volte abbiamo sentito parlare degli scafisti come appunto i responsabili delle traversate del Mediterraneo, o i caporali come i responsabili dello sfruttamento, no, del lavoro. In questo caso invece non so cosa potresti dirci.
Sì, ma sono assolutamente d'accordo, cioè la figura, l'archetipo del trafficante cattivo è qualcosa che ormai popola l'immaginario, non solo credo appunto delle destre, che raffiguriamo un po' così cattive e ignoranti, ma appunto credo sia una cosa molto trasversale anche nei vari spazi politici, e che però appunto è interessante riscontrare che, come dice una delle persone con cui parlo, con cui chiacchiero mentre era in fila, non sono queste le persone contro cui si accaniscono chi appunto è costretto per forza di cose a dover ricorrere a delle pratiche fuori dalla legge per accedere a quello che è un suo diritto. Ma sono piuttosto le istituzioni spesse. E questo appunto ci riporta al fatto che in questo caso cioè credo che quando appunto le disposizioni giuridiche vanno contro a quello che è appunto qualcosa che è un fenomeno naturale a livello sociale, come possono essere le migrazioni, quando cercano di arginare appunto qualcosa che succede comunque da millenni, cioè che le persone si spostano e non stanno dove sta male, ma si muovono per cercare il posto che le soddisfa di più, quando si cerca di mettere degli argini a questo, e lo si fa per mezzo della legge, si creano tutte delle sacche di illegalità. Quindi l'illegalità è un prodotto della legge in questo senso, e di anche cose che magari fino al giorno prima erano completamente legali e legittime. In questo caso, che è quello di attraversare una frontiera o di riuscire ad accedere a uno sportello immigrazione, si sviluppano tutte una serie di economie informali che vedono questi soggetti di cui parlavamo prima, che possiamo chiamare appunto trafficanti, smuggler o con altri nomi, che però non sempre agiscono, secondo me, o almeno per l'esperienza che ho avuto io in Corso Verona, ma anche appunto presso altre frontiere come quella tra Bosnia e Erzegovina e Croazia, dove ho conosciuto anche diverse persone che per professione quasi facevano il trafficante, però non sempre agiscono soltanto nell'ottica del profitto, no? Ma tante volte sono mossi anche da ideali che possono essere politici o comunque etici, di cura anche, e svolgono funzioni che sono essenziali. Svolgono una funzione che sono essenziale, che è innanzitutto quella di far passare le persone dall'altra parte, che è una cosa che appunto metodi legali per fare questa cosa ad oggi non ci sono. Se sei fortunato, come ci stavano dicendo prima nelle nostre chiacchiere, c'è qualche compagno, qualche compagna che s'accolla di fare questa cosa a titolo gratuito, o in altri casi magari lo zio, il cugino che sta già dall'altra parte, che s'accolla di fare questa cosa. Altre volte c'è chi ne trae profitto, fino sicuramente ad arrivare appunto anche a tutti quelli, anche appunto dinamiche estremamente violente di racket che esistono. Non stiamo dicendo che non esistono i trafficanti cattivi, cioè ormai appunto anche per l'esperienza che ho avuto io della cosiddetta rotta balcanica, se una volta ad esempio in Bosnia c'erano persone che appunto lo facevano sì per profitto, ma anche appunto senza metodi particolarmente violenti, ma anzi prendendosi cura di quella che era magari tutta l'organizzazione del viaggio e dell'abitare nel momento di attesa prima di passare la frontiera. E adesso quella cosa lì è stata appunto sostituita invece da persone, da gruppi criminali, li possiamo chiamare così, che invece mettono in campo dinamiche molto violente, che rapiscono le persone, chiedono riscatti alle famiglie. Però appunto diciamo che quando si parla di uno smuggler o di un trafficante, bisogna tenere presente questa complessità e bisogna tenere presente che vanno a occupare un posto che è fondamentale anche per accedere ai propri diritti, perché un richiedente asilo, che è richiedente asilo dal momento in cui è ancora nel suo paese sostanzialmente, cioè è rifugiato, anzi non richiedente asilo, dal momento in cui soddisfa quelli che per la legge internazionale sono i requisiti, ma lo è già nel suo paese, però per diventarlo effettivamente deve compiere tutte delle cose, dei viaggi che sono assolutamente illegali, considerati tali dai paesi verso cui sta viaggiando. E non so se ho risposto
assolutamente sì.
Allora, ritorniamo in diretta, siete sempre collegati e collegate sui 105-250, questo è Metix Flow. Abbiamo appena concluso una chiacchiera con Lorenzo Soprani, autore dell'articolo La frontiera in casa, pubblicato pochi giorni fa sul blog di studi sulla questione criminale, che vi invitiamo ad andare a rileggere.